E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Francesco Donadio, autore di un tomo veramente imprescindibile, imponente, quasi insomma, quasi incute timore per la sua dimensione, sono più di 600 pagine.
630, diciamo 28.
Appunto, diciamo. E David Bowie, Fantastic Voyage, testi commentati che l'Arcana ha avuto la lungimiranza di pubblicare in una edizione aggiornata e appunto riportata alle ultime uscite, perché un libro che usciva nel 2013 in origine,
la prima edizione del 2013, poi ha avuto varie edizioni successive e questa,
perché appunto dicevamo con Francesco che tutto sommato si tratta di un libro fortunato, insomma un libro che ha avuto un suo grosso riscontro editoriale, no?
Ma guarda, ti dico anche per il motivo per cui questo libro comunque un po' ha venduto, ecco, ha avuto, a parte che ha avuto varie edizioni, uno dei motivi che prima di questo libro Fantastic Voyage, clamorosamente, per clamoroso che possa sembrare, di libri su David Bowie in Italia non è che ne fossero usciti molti, anzi tutt'altro,
con la traduzione dei testi anche, sì, testi commentati tra l'altro,
peraltro per un motivo che in Italia nel corso degli anni 70 e 80 David Bowie non è che fosse così considerato dalla critica cosiddetta tra virgolette seria, era considerato un po' un imitatore, uno che badava, era più apparenza che sostanza, uno che rubacchiava di qua di là gli stili degli altri, e non era stato veramente capito, insomma, quindi era come se ci fosse un buco, diciamo, in Italia, che questo libro in parte ha colmato, perché in realtà questo è un libro sui testi commentati, però è anche stato per me una scusa. Beh, una scusa dovuta al fatto che i testi di David Bowie li si comprende appieno solamente se si va a scavare nella sua biografia, cioè nella sua storia di vita, le sue passioni, i suoi tormenti, eccetera, eccetera.
Ma infatti,
quindi vale anche un po', forse per la prima volta in Italia, è valsa anche come biografia di David Bowie, questo Fantastic Voyage.
Ma infatti, per parlare di Station to Station, perché ovviamente un libro di 620 pagine, condensarlo in poche chiacchiere non è neanche, come dire, il caso di provarci, però visto che la nostra attenzione ricade su Station to Station, già dalla title track, che è una canzone, se vogliamo, molto importante nell'economia generale del disco, perché è un disco che è composto di 6 brani e questo è un brano che supera i 10 minuti, sto notando adesso, proprio per comprendere soprattutto l'essenza di questo lavoro, è fondamentale il lavoro che ha fatto Francesco per spiegarci tante cose che riguardano questo lavoro e che partono proprio dalla premessa fondamentale, che è il testo di questa title track, che adesso inizierà a partire con la famosa gli famosi effetti speciali del treno che parte e lascia la stazione, e purtroppo ci troveremo a fare avanti e indietro, perché un brano di 10 minuti sentirlo per intero è un po' complicato, quindi al momento accontentiamoci di questa impostazione di partenza, cioè il libro di Francesco Donadio, ripeto, David Bowie Fantastic Voyage, testi commentati, pubblicato dall'Arcana, ha, come dire, la precisa funzione di raccontarci David Bowie attraverso i suoi spesso enigmatici, a volte addirittura incomprensibili testi, e quindi soprattutto per noi che con l'inglese spesso e volentieri non abbiamo la dimestichezza che questi testi giustamente esigerebbero, è un passaggio, una lente, diciamo, di ingrandimento fondamentale per comprendere bene l'arte con la A maiuscola, ormai riconosciuta, ma non c'è stato bisogno di aspettare la sua scomparsa, né tantomeno quest'anno il decennale dalla morte. È un'arte che è ormai conclamata, anche se, come giustamente diceva Francesco, spesso e volentieri quando era in vita ci sono state varie fasi della sua vita in cui lui era un pochettino così un enigma.
Ho dato per scontato in alcuni periodi, in cui era gli anni 90, no, in cui era ritenuto un po' bollito una vecchia star. In realtà aveva solo 50 anni in quel periodo, però era visto come uno del passato. E poi soprattutto nel momento di massimo fulgore, in realtà non fu, ma in Italia soprattutto, devo dire, perché in Inghilterra comunque è sempre stato piuttosto amato e piuttosto compreso anche.
Allora, ascoltiamo qualche brano, qualche estratto da questa Station to Station, soprattutto per arrivare alle prime righe dei versi. Ecco, andiamo a sfumare proprio quando...
Che peccato!
Lo so, infatti quasi quasi ti volevo dire, senti, ma chi se ne frega, dai, andiamo avanti con la musica. Si tornava appunto a denunciare il verso di apertura di questa Station to Station, ma facciamo un attimo un piccolo passo indietro, perché Station to Station appunto è la title track, Station to Station è questo album che giustamente tu nelle prime righe di questo capitolo dedicato a questo album dici è il fulcro di tutta l'opera di Bowie. Mi fa molto piacere che tu lo tenga in questa considerazione così strategica, perché secondo me, ne parlavamo l'altro giorno, forse si tratta del più importante tra gli album meno conosciuti.
Sì, è un po' un disco cerniera, diciamo, no? Che chiude una fase che può essere vista come la fase americana di Bowie, no? Quella che aveva visto Young Americans, il funk, eccetera, e sposta Bowie verso la fase berlinese europea, che vedrà Heroes, Low, Lodger, insomma, e poi comunque tutto un tipo di percorso verso sonorità che sono dovute al krautrock. E, sì, è un disco importantissimo, cioè, nella carriera di Bowie, soprattutto per via di questa canzone, che è già un mettere insieme cose che non dovrebbero stare insieme, come il che è suonato fra l'altro da tre musicisti funky, proprio, che sono funky come origini, che sono Carlos Alomar alla chitarra, Dennis Davis alla batteria, George Murray al basso, più Slick invece, che è un rockettaro che fa questi, è l'autore di quel feedback iniziale che sembra, sì, un treno che si muove sulle rotaie, che sembra,
e quindi diciamo il funambolo della situazione,
sì. Quindi c'è il rock kraut tedesco a cui Bowie iniziava a appassionarsi in quel periodo, anche come reazione al clima, diciamo, blando della musica californiana, perché lui abitava in California nel periodo, a Los Angeles. Questo è il disco di Los Angeles, diciamo, di David Bowie, inciso a Los Angeles. E quindi c'è questo crowd rock, c'è il funk anche, suonato da musicisti funk, e c'è anche un pizzico di progressive in questo pezzo, no? Cioè è innegabile, insomma, è un pezzo che sono tre pezzi diversi fondamentalmente, che sono stati messi insieme. È una suite, dura 10 minuti, insomma, però è tutto molto riuscito ed è chiaramente anche il centerpiece di questo disco, di questo Station to Station.
Era inevitabile che partissimo da questo, anche con tutte le difficoltà di parlare sopra un brano che, insomma, possiamo considerare un capolavoro, insomma, quindi, però ecco, non ce ne vogliano gli ascoltatori, e ovviamente chi vorrà la sentirà per intero, stimolato magari da queste nostre chiacchiere, però ecco, non potevamo evitare di usarla come il nostro punto di partenza, e così come non potevamo evitare di parlarci sopra. È già arrivato un messaggio al 340-197-4468, c'è scritto: che delitto questa interruzione. Però capisco, diciamo, chi esprime perplessità su questa nostra scelta, ma era un po' un passaggio obbligato.
Poi Bowie, comunque, questo pezzo Station to Station l'ha rifatto, era il centerpiece anche dei vari concerti degli anni, della fine degli anni 70. Ricordo anche con piacere una versione che poi in realtà è tratta è una versione mimata, diciamo, del film Christiane F., I ragazzi dello zoo di Berlino. E uno dei punti fondamentali di quel film è Christiane F., che sta a Berlino al concerto di David Bowie, e c'è un finto Bowie, diciamo, no, cioè il vero Bowie è lui, però che fa finta di essere nell'82, che fa finta di essere nel 76 a suonare a Berlino, e lui in realtà è su un palco a New York, su uno stage teatrale, insomma, fu rifatta quella scena con l'audio di un concerto del 78, ecco, questo era. Proprio, e quella scena rimane forse quella top, diciamo, di Station to Station, perché anche come performance dal vivo Bowie si è prestato molto teatrale, no? E lì col corpo, anche il modo in cui interpreta il pezzo sia vocalmente che col corpo come attitudine teatrale, quel video a me rimane sempre rimasto nel cuore, insomma, e penso a tutti quelli che hanno visto il film Christiane F., I ragazzi dello zoo di Berlino. Quindi, anche se non c'entra nulla quel pezzo col periodo berlinese, perché appunto fu realizzato a Los Angeles, comunque si può considerare un primo approccio, diciamo, perché in realtà ogni disco di Bowie ha in sé un prodromo di quello che succederà dopo, è anche un qualcosa di quello che è successo prima, diciamo, e così è Station to Station, insomma, che ha un po' di funk, ha una canzone pop scusate, ha un po' di funk, come Golden Years per esempio, e però ha questa inclinazione a andare verso questo territorio tedesco, diciamo, di musica,
sì,
più,
infatti,
più robotica.
L'inizio di questo brano è, tu lo descrivi, un inizio alla Kraftwerk, insomma, il Kraftwerk avevano appena fatto uscire Autobahn, che è un disco dopo Radioactivity, insomma, molto molto importante, forse prima Autobahn e poi Radioactivity, comunque.
Sì, Bowie li aveva ascoltati entrambi prima di, diciamo, dar vita al Station to Station, e qualcosa dei suoi ascolti aveva messo poi in queste session complicatissime, fra l'altro, perché era un periodo in cui, diciamo, il periodo peggiore di Bowie dal punto di vista dell'assunzione di droghe. Praticamente era proprio nel pieno della sua dipendenza da cocaina, lavorava, diciamo, 3 giorni di fila senza smettere, poi dormiva un giorno intero, era un periodo molto complicato per lui, molto tormentato. Scusate la tosse, però sono reduce dai postumi di influenza. Aveva anche un periodo complesso dal punto di vista personale, perché si stava separando dalla moglie Angie, e da un punto di vista professionale, perché si stava separando, anzi si era separato dal manager storico Tony DeFreeze. È un disco, quindi, come dire, lo chiamo cerniera, ma anche di transizione, senz'altro.
Spesso però questa accezione di transizione sembra quasi un voler sminuire l'importanza del lavoro. È ovvio che tutti parlano di David Bowie degli anni 70 riferendosi inizialmente alla svolta funk, ovviamente gli inizi sono quelli di Ziggy Stardust eccetera, però poi la svolta americana con Philadelphia, con prima Diamond Dogs e poi Young Americans, il periodo berlinese. Se non ci fosse questo lavoro ci sarebbe un buco nero, nel senso che non si capirebbe, sembrerebbe semplicemente l'ennesima capriola di David Bowie, che invece ha una sua, come dire, coerenza anche a livello di ricerca, a livello di sperimentazione. Lui non è mai stato uno che si adagiava su quello che erano state le prove appena superate.
No, e questo anche questo è un aspetto su cui vorrei mettere l'accento. Cioè, certe scelte di David Bowie che oggi diciamo, mettiamo Berlino per esempio, no? Bowie a Berlino cambia completamente stile, fa una musica ambient, un disco che ha una facciata ambient, un'altra facciata invece sono canzoni sì ispirate al pop, però sempre molto complesse, insomma, molto innovative, molto sperimentali. Noi diamo per scontato che, ma furono delle scelte, come anche Station to Station, molto rischiose per un artista di quel livello, insomma, perché potevano essere dei buchi nell'acqua totali. Cioè, erano scelte che potevano anche stroncare una carriera. Il fatto che ne uscì bene è dovuto al fatto che sono dei grandi dischi alla fine.
Cioè, cambiò c'era una grande testa dietro. Poi,
sì, cambiò completamente stile in tutti questi dischi, però lo fece anche sempre, questa è una caratteristica tipica di Bowie, con un grande fiuto per il pop. Diciamo, lui è sempre stato un grande compositore di canzoni, c'è poco da fare. Anche Station to Station, che è una canzone complicatissima in tre movimenti, con delle scelte sperimentali, tipo il feedback iniziale di Earthlick.
Un
testo complicatissimo che parla di una specie di ricercatore nazista che va in cerca del sacro graal, del santo graal, insomma, che poi in realtà è una metafora, il testo di Station to Station, del suo ritorno in Europa, che di lì a poco ci sarebbe stato, insomma, del suo ritorno di fiamma per l'Europa.
E una cosa che volevo sottolineare è la coincidenza o la concomitanza dell'uscita di questo lavoro, e con questo colgo la palla al balzo per una comunicazione di servizio, perché la coincidenza è quella con il suo film L'uomo che cadde sulla terra. Non a caso la copertina dell'album è un fotogramma, cioè comunque è una foto di scena di questo
come sarebbe stato anche come sarebbe stata anche la copertina di Low nel 77, anche quella è una foto tratta dall'uomo che cade sulla terra. Quindi due dischi di seguito tratti da quel film che girò nel 70. In realtà non sono contemporanei, il film fu girato nel 75, che fu un anno strano, veramente particolare per Bowie, cioè l'anno peggiore della sua vita, ne ha sempre parlato. E successivamente, alla fine delle riprese del film, iniziò a lavorare finalmente, si scosse, diciamo, un certo torpore, iniziò a lavorare a nuova musica, e preso anche dalle nuove passioni musicali che aveva avuto per gli ascolti che aveva avuto dei Kraftwerk, di Brian Eno anche in Another Green World, fu anche un altro disco in quel periodo colpì tantissimo,
Seminale,
che poi rappresenterà una, come dire, un modello per Low, tanto che chiamerà in seguito Brian Eno.
A proposito di L'uomo che cadde sulla terra, mi presta l'occasione di parlare della consueta rubrica sul cinema che normalmente caratterizza l'inizio della Bottega del Forno. Oggi abbiamo avuto un cambio di come dire, di scaletta, e non vi preoccupate perché nella seconda parte del nostro programma, in conclusione in realtà della trasmissione, intorno alle 15:30, il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi tornerà a parlarci del cinema di 50 anni fa. Lo faremo con una pellicola, secondo me, abbastanza coerente con quello di cui stiamo parlando adesso, ma non è sicuramente L'uomo che cade sulla terra, del quale ci occuperemo invece nelle prossime settimane. Dimmi, Francesco.
No, ecco, volevo ancora dire sull'uomo che cade sulla terra. Allora, girato nel 75, e anche in maniera un po' casuale, insomma, il regista Nicholas Roeg voleva un altro attore, poi vide un documentario su Bowie, Cracked Actor, girato per la BBC, e si convinse questo folle, diciamo, con i capelli arancioni, che era completamente schizzato di droga, poteva essere l'uomo che faceva al suo caso, e quindi un alieno, insomma, era veramente un alieno dei Bowie nel 75.
Tra l'altro Bowie aveva anche, diciamo, colto la somiglianza del titolo con il suo secondo lavoro,
The Man Sold the World.
Quindi, insomma, c'era qualche ricorrenza.
c'è una qualcosa. E questo film, in realtà, lui recitava, ma in realtà forse non recitava neanche, perché interpretava se stesso, che lui era comunque un alieno in quell'America, nell'America del 75. Lui si sentiva un alieno e recitò in pratica se stesso. Questo alieno che cade sulla Terra deve salvare il suo pianeta, cioè arriva sulla Terra, deve salvare il suo pianeta che non ha più acqua, però non sa più come tornare, insomma, e quindi inventa una corporation.
Della quale rimane vittima,
perché comunque la CIA e l'FBI non capiscono, cioè insospettiti dal fatto che quest'uomo, che ha delle conoscenze tecnologiche molto più avanzate, essendo un alieno proveniente da un pianeta lontanissimo, non capisco come abbia fatto a fare tutti questi soldi in così poco tempo, lo arrestano, insomma, alla fine lui finisce malissimo, finisce i suoi giorni, diciamo, a bere al tavolino di un bar, a ubriacarsi, cioè a fare quello che da alieno non avrebbe mai fatto, cioè impara anche i vizi degli umani. E questo personaggio gli restò dentro, insomma, tanto è vero che l'ultimo progetto di Bowie in assoluto, proprio il musical Lazarus, è una specie di sequel dell'uomo che cade sulla terra, cioè il protagonista è sempre Thomas Jerome Newton, l'alieno che vorrebbe morire ma non può morire perché è un alieno, quindi è immortale. E insomma, la storia del musical è questa, insomma. Poi è un musical molto divertente, perché ci sono molto, ma anche cupissimo, per molto. Molti versi. No, divertente nel senso, ci sono le canzoni, diciamo, classiche del repertorio di Bowie. Però sì, il fatto che gli sia sempre rimasto nell'animo questa sua interpretazione è dovuta, cioè la vediamo anche dal fatto che abbia utilizzato, cioè la sua immagine dell'uomo che cade sulla terra l'ha riutilizzata ben due volte,
calzava
con come si sentiva lui in quel periodo, insomma, nel periodo 76-77.
Per non farci odiare troppo da chi vuole sentire musica, se sei d'accordo,
certo,
ritornerei su Station to Station, per poi, sorvolando su tante cose di questo album che potrebbero essere dette, arrivare a delle conclusioni che riguardano un brano, tra l'altro non di David Bowie, che fa parte di questa raccolta. Quindi ascoltiamoci la parte finale di Station to Station, che è proprio travolgente. giustamente è un brano molto funky, come giustamente faceva notare Francesco Donadio, nostro ospite in studio, autore di questo importante volume, veramente volume è il termine giusto,
tomo,
sì, David Bowie, Fantastic Voyage, testi commentati, appena ripubblicato da Arcana Editrice. Station to Station, nella parte finale, rivela la vena che continua ad essere quella funky. A dimostrazione di ciò, il disco viene preceduto dal singolo Golden Years, che è proprio un ballabile, si direbbe, usando una terminologia un po' antica.
Inizialmente Golden Years lui l'aveva scritta, sembra, per darla, come dire, proporla ad Elvis Presley, che però non, vari motivi, non, il colonnello Parker non gliela, aveva altri interessi il colonnello Parker in quel periodo, non gliela fece avere. È una canzone dedicata alla moglie, sembra, Angie, con cui ancora diceva, passeremo insieme questi anni dorati, sono anni dorati, baby, però poi insomma
forse diceva, se la volete avere buona per non dover pagare troppo di buon uscita,
di buon uscita, sì, da lì a poco, nel 77-78 sarebbe stato divorzio con Angie, però insomma personaggio fondamentale Angie Bowie per la carriera del nostro, insomma, nel momento in cui lo incontrò nel lontano 1969.
Dicevamo appunto un album composto da soli 6 brani, abbiamo parlato oltre che di Station to Station brevemente del singolo Golden Years, detto che appunto è dedicato, così dicono i più, alla moglie Angie, che appunto stava lì per lasciarla. C'è una canzone in particolare sulla quale mi soffermerei per, diciamo, arrivati i limiti di durata della trasmissione, perché si tratta di un brano che in realtà non è scritto da David Bowie, si tratta di Wild is the Wind.
Sì, l'unico del disco che non ha scritto David Bowie, però che ha una simmetria, diciamo, con un'altra canzone che Wild is the Wind chiude la facciata B, la ex facciata B, diciamo, dell'LP, mentre Word on the Wing chiude la facciata uno, diciamo, facciata A del disco, e sono entrambe delle canzoni dove David Bowie fa la canta da canzoni da crooner, esatto.
Non a caso un'importante interpretazione di questo brano è quella di...
Sì, allora, perché diciamo anche una cosa, che Bowie in precedenza aveva fatto qualcosa di simile da crooner, però non gli era sempre riuscito tutto bene, eh. Penso alla versione su Young Americans di Across the Universe di John Lennon, dei Beatles, che era sempre sembrato un po' troppo forzato, ecco, nel suo sparare le note. Forse il pezzo peggiore di quel disco, Across the Universe. Questi due episodi da crooner di Station to Station invece sono fantastici entrambi, sono veramente di grandissima classe, di grandissima fattura, insomma. Sia Word on the Wing, appunto, che chiude la facciata, che è scritta da lui, che è un'invocazione d'aiuto di un Bowie che in quel periodo Los Angelino era veramente in grande difficoltà, era totalmente dipendente dalla droga e stava cercando un modo di uscirne, ne uscirà andando a Berlino, insomma, a disintossicarsi a Berlino, poi insieme ai hip hop non è che è facile disintossicarsi, però insomma, questa è la scelta che ha fatto,
si era scelto Lucignolo praticamente.
Sì, esatto, è la scelta che ha fatto lui, e beh, pare che gli sia andata abbastanza bene, insomma.
A tutte e due
sono sopravvissuti, quantomeno
non si sa chi era Lucignolo e chi era Pinocchio in realtà.
E poi questa faccia, alla fine della facciata B c'è questa Wild is the Wind, che è una vecchia canzone di Dimitri Tiomkin del 59, colonna sonora di un film che era stata cantata da Johnny Mathis. La versione di Johnny Mathis era un po' diversa. La versione a cui si rifà David Bowie è una versione stupenda, fra l'altro, difficilissimo confrontarsi con un interprete del genere, perché stiamo parlando di Nina Simone. Cioè, che la versione forse definitiva in assoluto di questa canzone di Wild is the Wind è quella di Nina Simone. Però quella di Bowie forse è abbastanza pari e ci va anche vicinissimo. Però prende appunto lo spunto dalla versione di Nina Simone.
È una canzone struggente,
meraviglioso, ma meravigliosa, insomma. E che lei aveva incontrato Nina Simone a Los Angeles nel 75. Insomma, si è accordato, insomma, con lei per rifare questa canzone, diciamo, nel suo stile. e, diciamo, sicuramente è il primo grande episodio di crooning di Bowie perfettamente riuscito. Ce ne saranno altri successivamente, anche negli anni, diciamo, gli anni finali.
Francesco, con un volume del genere, io qui come minimo un'altra 7-8 volte ti devo invitare, quindi non anticipiamo nulla, perché quando poi affronteremo il 77 e il 78 ci avremo questo appuntamento ricorrente, torneremo a parlare, certo, di questo libro, di questo grandissimo autore, interprete, quindi non possiamo, come dire, esimerci dal trattenerci oggi, dal raccontare quello che succederà, perché sarà oggetto di un ulteriore
approfondimento. Ai primi di gennaio del 77 usciva Low, che per me è il grande capolavoro in assoluto di Bowie.
Quindi ritieniti già precettato per quella data, già lo diciamo quasi a 12 mesi di distanza, quindi sappiate che cosa vi aspetta. Pure in quel caso probabilmente parleremo sopra canzoni che meriterebbero un ascolto religioso, ma
facciamo due ore su Low per farle ascoltare tutte, dai.
Benissimo, così non si lamenterà nessuno. Allora, ti prego solo una chiosa finale riguardo Station to Station e poi appunto ci ascoltiamo questa Wild is the Wind in conclusione della nostra chiacchierata.
Ma guarda, che ti posso dire, Station to Station è un disco che sicuramente rimane un pochino a lato, diciamo, non ha la fama di tantissimi altri dischi che Bowie ha fatto anche negli anni 70 stessi, insomma. Però è un disco che appunto lo porta, diciamo, musicalmente da un'altra parte, inizia a portarlo musicalmente da un'altra parte, ed è proprio un prodromo di Low. Non ci potrebbe essere Low, che appunto è il grande capolavoro di sintesi, perché ricordiamoci, io stavo dicendo, la novità di Station to Station è che lui mette insieme questo gruppo di gente funky, cioè Alomar, Murray, Davis, facendogli fare una musica completamente ispirata a canoni tedeschi completamente diversi, insomma. Poi c'è il rock and roll di mezzo, e tutto questo si ripete anche in Low, perché c'è lo stesso gruppo suona in Low, cioè lo stesso gruppo di musicisti. Non c'è Erslick è il rocker, diciamo, infatti è un disco che c'ha un po' meno gazzimma come dire, è Low rispetto a Station to Station, però c'è Ino in più a Berlino, quindi cambia un elemento
Station, una cosa che ci tenevo a sottolineare è che ovviamente la parte vocale di David Bowie è sempre molto importante. In questo caso lui si permette il lusso di far passare 3 minuti e 20 prima di farla sentire
di
iniziare a cantare, quindi anche questo, se vogliamo, è sintomo di genialità,
che, no? Guarda, che è veramente particolare, però sono cose anche che negli anni 70 si potevano fare cioè era il periodo anche del progressive rock, insomma, se andiamo a vedere, e questo è un pezzo che forse è l'unico pezzo che gli amanti del prog veramente amano di Bowie, perché ha a che vedere con quel periodo storico, insomma. E beh, successivamente dopo il punk cioè pezzi che duravano 3 minuti, insomma, era diventato molto più difficile fare cose, scelte
così
del
lunghe,
genere,
certo. Sì. Allora torniamo a ringraziare Francesco Donadio, ospite in studio qui a Radio Città Aperta nella puntata di martedì 20 gennaio 2026 nella trasmissione La Bottega del Forno, per parlare di Station to Station, che ricordiamo usciva il 23 gennaio del 1976. Quindi grazie ancora Francesco, a presto.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, chiaramente.
E ascoltiamo giornata. Per l'appunto il brano che chiudeva l'album, David Bowie con Wild is the Wind.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.